Ciao a tutti e benvenuti. Oggi a Quattro Chiacchiere, intervista doppia, padre e figlio, con Paolo e Marco Farina. Paolo è un ex campione di skeleton. Per intenderci, lo skeleton è quella disciplina da eroi in cui ci si butta di testa su uno slittino, su una pista ghiacciata, a 140 km all'ora. Da qualche anno Paolo ha appeso lo slittino al chiodo e fa il giudice nelle gare di Coppa del Mondo, è stato anche alle Olimpiadi in Corea nel 2018, i mondiali, e segue suo figlio Marco, a cui ha trasmesso la sua passione e che è una giovanissima promessa del bob. Ciao ragazzi, grazie per essere qui con noi e portatemi nel vostro mondo. Quindi Paolo, raccontami, come hai iniziato a praticare lo skeleton?
Io ho iniziato nel 1988, ho iniziato a fare da prima bob anch'io, perché semplicemente perché ero vicino di, abitavo a Novara ed ero vicino di casa di Mario Ormano, che era un campione olimpico di bob, che aveva corso con Eugenio Monti negli anni 60 e 70. Per cui, avendolo come vicino di casa, è stato, diciamo, lui mi ha portato a provarlo quando ho avuto l'età. E mi è piaciuto, ho iniziato a fare il corso piloti a Cervinia nel 1989 e da lì ho fatto 2 o 3 anni di bob. Poi ho iniziato nel 92, ho iniziato con lo skeleton.
Però scusa, il bob usi lo strumento e si va in due, c'è cioè uno che guida e uno che sta dietro.
Uno che guida e uno che frena. Tutti e due all'inizio si dà la spinta, che è molto importante adesso, un gesto atletico molto breve, ma molto intenso, molto, molto veloce, è importantissima adesso la spinta. E, appunto, io essendo molto veloce in atletica, però di fisico leggero, i miei 75 kg erano troppo pochi per il bob. Ci vuole una certa massa, ecco, anche oltre a essere forti e veloci. E quindi sono passato allo skeleton. Invece lo skeleton è quel mezzo che hai dietro le... che si vede, e lì un atleta più leggero è molto più competitivo.
Quindi è uno slittino su cui tu ti butti di testa praticamente.
È uno slittino dove anche lì gli si corre sopra, lo si spinge, ci si butta su e si scende lungo la pista senza frenare ovviamente. No, non si frena mai, neanche col min bob non si frena mai. Mai, il bob si frena alla fine. Quando, dopo che hai tagliato il traguardo, la fotocellula di arrivo, allora lì si frena. Ma... perché se freni durante il percorso, gli addetti alla pista ti picchiano perché rovini il ghiaccio.
Ok, ma a che velocità riesci ad arrivare?
Diciamo che si va con lo skeleton, si a St. Moritz si fanno i 140 all'ora, con un bob a 4 a St. Moritz si fanno anche i 150.
152.
Fai conto che Marco col mono bob, quindi un mezzo più leggero da solo, a St. Moritz durante le Olimpiadi giovanili ha fatto i 129.6, mi sembra, quasi 130 all'ora, un ragazzino di 16 anni, ecco.
Mamma mia! Velocità. Capita di farsi male?
Marco, io guarda in... 15 anni di attività tra bob e skeleton, tanti rovesciamenti, capottamenti. Solo una volta mi sono fatto male e mi sono rotto il malleolo peronale del piede, che stranamente dice uno con lo skeleton dovrebbe picchiare la testa o le spalle, io mi sono rotto il piede, ma capita sempre così, è l'incidente tipico dello skeletonista, è farsi male al piede. È strano perché uscendo dalla curva il piede sbalza e va a toccare il muretto e si rompe il malleolo. Ma è l'unico incidente che ho avuto in 15 anni.
E tu, Marco?
L'incidente più brutto è quando ho spaccato il casco perché si è incastrata la manetta di sterzo dentro la slitta e non potevo più girare. Quindi ho subito un ribaltamento molto, molto violento e ho spaccato pure il casco. Oltre ad essermi girato totalmente su me stesso, quindi mi sono dovuto anche cercare di improvvisare a rimanere sul ghiaccio, cioè di non uscire fuori dalla slitta perché ero proprio messo proprio male. Un brutto incidente è stato.
Ma tua moglie non ti dice niente?
Quella sera quando siamo tornati in albergo ci siamo sentiti per telefono e mi abbiamo detto che era andato tutto bene, non c'era... invece lui era stato in infermeria della pista, il medico della pista gli aveva detto stanotte mi raccomando se hai mal di testa, domani mattina ci rivediamo, ti rivisito. No, invece è andato tutto bene.
Ma dimmi, Paolo,
il cazzo rotto.
Vabbè, ma il tuo risultato migliore nella tua carriera qual è stato?
Ma in Coppa del Mondo niente di che, stavo nei 20, 21esimo, 22esimo, perché comunque era l'inizio, non potevamo competere con i tedeschi, gli austriaci, gli americani.
Perché tu dove ti allenavi?
In Italia era all'inizio e quindi io sono stato un pioniere. Infatti poi dopo di me io ho portato, non so, Alberto Polacchi a fare skeleton, che ha fatto tanti anni, è stato campione italiano svariate volte. Maurizio Ioli poi è stato uno che ho scoperto io, ho portato io a farlo skeleton, Costanza Zanoletti. E così lo sport si è evoluto da una fase pionieristica a sempre più fino adesso che praticamente è professionale. Infatti Maurizio adesso è il direttore agonistico sia del bob sia dello skeleton per la Federazione Italiana Sport Invernali, ed è assolutamente un professionista. E i risultati sono arrivati a certo. Livello internazionale. Certo. Abbiamo l'Alessia Crippa che va molto bene con lo skeleton, e ci sono dietro altri atleti, Gaspari, Bagnis, non sono solani, ma comunque Maurizio sta creando una bella squadra, ha creato una bella squadra forte con lo skeleton. Adesso inizierà a lavorare anche col bob.
Okay.
Ed è più difficile col bob comunque.
Tu dove ti allenavi, Paolo?
Io mi allenavo in atletica al Curotti con Alberto Polacchi, così abbiamo sudavamo su quel tartan del Curotti. E poi quando iniziava la stagione passavo l'inverno a Vipiteno, perché all'epoca la squadra, la base della squadra era Vipiteno, e andavamo ad allenarcela sulla pista austriaca di Eagles, che è appena dopo il Brennero scendendo verso Innsbruck.
Ok. E adesso invece cos'è cambiato negli ultimi anni?
Adesso è molto più, come ti dicevo, molto più professionale la cosa. Innanzitutto gli atleti adesso sono quasi tutti militari, cioè sono entrati nei gruppi sportivi militari. E anche loro sono professionisti, perché non è più pensabile che un atleta di alto livello nel bob e nello skeleton sia un lavoratore, diciamo uno studente che nei ritagli di tempo va a fare le gare. Non esiste più una cosa del genere.
Come eri tu? Perché io mi ricordo, tu lavoravi,
come
no?
Io mi ricordo una volta che sono andato, avevamo una gara a Lillehammer in Norvegia, sono partito prendendo le ferie, sono andato, ho guidato il pulmino per 2 giorni. Allenamento una settimana, gara, ritorno senza dormire, di nuovo 2 giorni in pulmino, sono arrivato in ufficio e sono svenuto davanti al computer perché non ce la facevo più. E lì ho deciso di smettere, lì ho detto basta perché non è più possibile. Invece Marco, speriamo che riesca a entrare a farlo da professionista, come deve essere fatto bene, entrando in un gruppo militare. Adesso Marco quest'anno non è dentro nell'organico della FISI, della nazionale, perché è ancora piccolo, diciamo. Tu considera che il bob è uno sport dove si è juniores fino ai 26 anni. Quindi, cioè, in tanti sport a 26 anni si è vecchi e si è finiti. Nel bob sei juniores fino a 26 anni. C'è la categoria degli junior under 23, che sarebbe la sua categoria, per cui considera che lui ha davanti 5 stagioni ancora sì. Di junior under 23 e poi altre 2 stagioni di junior under 26, quindi ha davanti a tempo, ecco, per formarsi fisicamente.
Beh, mi sembri messo bene, Marco, cosa dici? Raccontami, questa passione quindi ti è stata trasmessa dal papà, tu sapevi che il papà faceva questa cosa e hai detto devo farla anch'io?
Sì, diciamo, sono andato sulle piste, più che altro, sono sempre stato lì in giro, ero presente ancora a Cesana quando era ancora aperta, forse era l'ultima gara di Coppa del Mondo, ero venuto, Cortina però era già chiusa, adesso speriamo magari che ritorni alla pista anche in Italia. E anche mi aiuterebbe tantissimo.
Perché in Italia non c'è una pista dove ti puoi allenare?
No, bisogna andare per forza all'estero. In Svizzera, la più vicina, però La maggior parte dei casi in Germania, dove ci sono tre piste, queste due però, la maggior parte delle volte è sempre Austria, Germania e Svizzera.
Ma spiegami, come ogni quanto ti alleni quindi?
Beh, dal punto di vista della preparazione atletica, praticamente tutti i giorni, però per quanto riguarda le piste, sulle piste ci alleniamo durante il weekend di gara.
Basta?
Principalmente sì, anche perché i costi sono molto elevati, ma non solo noi, ma anche in Coppa del Mondo, comunque raramente ci si allena al di fuori dei periodi di competizione,
Ma quindi gli
anche perché
italiani sono
sono
bravissimi, devo dedurre. Evidentemente noi siamo bravissimi perché se non abbiamo neanche una struttura e riusciamo comunque a gareggiare, siamo i numeri uno.
certo,
No?
assolutamente. Non avendo una pista, i risultati che si ottengono veramente il massimo che si può ottenere. Avessimo una pista in Italia sarebbe molto più facile.
Magari con le Olimpiadi adesso in Lombardia.
Speriamo che riaprano la pista di Cortina. Io spererei nel miracolo anche di una riapertura della pista di Cesana Torinese, che per noi del Piemonte è molto più Piemonte-Lombardia, saremmo molto più vicini, però sarà molto molto difficile,
E Marco,
probabilmente.
raccontami, tu a che età hai iniziato quindi?
Io ho iniziato nel febbraio 2017 col monobob, il primo corso di guida. Avevo 14 anni, 14 anni un mese, anche se avevo già provato lo skeleton l'anno prima, nel 2016, e sempre nel 2016 avevo persino provato la partenza dello slittino Amaranza. Quindi 2016-2017 ho iniziato i primi
Che
allenamenti.
differenze ci sono? Quindi abbiamo detto lo skeleton vai col corpo e ti butti di testa. Il bob è quello che siete in due, uno guida, l'altro frena. E lo slittino?
Quello a pancia in su, praticamente.
Ah, ok,
Quindi
giusto, che vai giù di
praticamente
piedi. Ok, che è
sei
disciplina
seduto
anche
come se
quello.
stessi sdraiato, esatto. Quindi
Ok.
vedi in avanti, la testa indietro, e
Ok.
spingi con le braccia la
Sì.
partenza,
Ah.
invece che correre. Con i guanti chiodati, il famoso pinguino. Chiamano proprio tecnicamente il pinguino.
Capito.
Con il guanto chiodato si dà l'abbrivio. Questa è la differenza. Poi, vabbè, ci sono differenze più tecniche su come la guida, come il pattino, però scendiamo in
Il concetto
particolari.
è questo. E quindi hai provato queste cose e hai detto cos'è che fa per me? Cosa mi piace fare?
Lo slittino dei tre era quello più sconveniente, anche perché la base dello slittino italiano è tutta in Alto Adige ed era anche molto complicato da praticare, anche dal punto di vista tecnico, mentre invece lo skeleton, diciamo, iniziavo a essere anche io un po' troppo, avevo una forma fisica non predisposta per lo skeleton, e quindi diciamo quello era la
Spiegami,
mia
sei troppo
struttura.
grosso?
Sì, però le povere, anche
Ok.
perché bisogna contare che la posizione nello scheletro è fondamentale, quindi avendo il petto abbastanza largo sulla slitta potresti avere problemi di guida e poi anche problemi aerodinamici. Tenderesti molto a guidare col casco molto alto, quindi anche guidare male e soprattutto essere anche
E
lenti. Allora
quindi ti è
direi che ho
rimasto
iniziato
il
il
bob, ok. Hai iniziato col singolo o già col doppio?
singolo. Ho iniziato nel 2017 e ho finito nel 2020 col singolo, e poi quest'anno ho iniziato col Boba 2, nella settimana dei campionati italiani, casco in testa, poi sono sceso col Boba 2, ho iniziato a provare e dopo una settimana ho già fatto la prima gara nei campionati italiani.
Come si fa a trovare qualcuno che corra con te?
Ecco, lui è stato il problema principale quando ho iniziato col Boba 2. Anche perché dopo le Olimpiadi giovanili non avevo alcuna idea di cosa fare, perché non avevamo il mezzo, non avevamo il frenatore, e
Scusa,
quindi
non
ho
avevamo il
solo.
mezzo perché il mezzo è tuo?
E in Coppa Europa, ovvero quando inizi col Boba 2, sì, però prima il Boba 1 era di proprietà della Federazione Internazionale, quindi praticamente noi correvamo un trofeo monomarca con lo stesso identico mezzo, che la federazione affittava ai vari atleti giovani che partecipavano, ma una volta finita quel monobob, ognuno deve avere la propria slitta. per poter gareggiare.
Costa quindi? È uno sport?
Allora noi per fortuna come club, noi siamo tesserati per un club storico in Italia che è il Bob Club Cristallo di Milano. Per fortuna avevamo un Bob, ecco, in soffitta, diciamo, in cantina. Era un Bob che erano 20... 22-23 anni che era fermo questo Bob, perché è un Bob che ha vinto i campionati mondiali del 1999 a Cortina.
Figurati.
E dopo quella gara penso che sì, l'hanno usato un po', però era siamo andati da un vecchio allenatore, un ex allenatore, ex pilota, che ci ha gentilmente tirato fuori questo Bob, ce l'ha sistemato un po' alla bene meglio e noi gli abbiamo dato un'altra bella sistemata, e con un Bob che era più vecchio del pilota è riuscito ad arrivare quarto ai campionati italiani, facendo un tempo, perché 54-23 che ha fatto è un tempo eccezionale, voglio dire, negli anni 70-80 avrebbe vinto le Olimpiadi con quel tempo lì, è tutto migliorato, però comunque ha fatto una gran gara per essere la prima volta che saliva su un Bob a due.
Paolo, adesso alleni, cosa fai, l'arbitro? No.
Sì, adesso faccio il giudice di gara per la Federazione Internazionale, faccio giudice di Coppa del Mondo, Coppa Europa, Coppa del Mondo, Mondiali, se va bene, le Olimpiadi.
Eri andato alle scorse Olimpiadi, se non ricordo male.
Sì, ero andato a Pyeongchang, in Corea, nel 2018, poi nel 2019 mi hanno fatto fare il giudice di gara ai Mondiali in Canada, a Vancouver. E vediamo quest'anno, se magari mi mandassero alle Olimpiadi di Pechino non sarebbe male.
E lui, per qualificarsi per le Olimpiadi, che cosa dovrebbe fare?
Per le prossime Olimpiadi, che è Torino, che è Cortina 2026, sì, ha tutte le possibilità.
Sì.
Lui è più piccolo e più giovane praticante in Italia in questo momento del Bob a 2, quindi ha tempo e tutta la possibilità di arrivare.
E qual è la cosa più difficile del tuo sport?
È un po' tutto, il freddo, gli orari un po' sballati, e far manutenzione alla slitta, quello non è per niente semplice, perché un semplice ribaltamento bisogna anche poi ricontrollare tutto, quando ci siamo ribaltati noi abbiamo una volta quest'anno abbiamo dovuto sempre sistemare gli elastici dentro.
Ma lo fai tu?
Tirare.
Cioè ognuno si gestisce così, non c'è una struttura di accompagnamento, non c'è niente?
Quando ad esempio durante i campionati italiani noi eravamo, siamo una piccola squadra, quindi c'era lui, il suo frenatore, io, poi gli ultimi due giorni sono arrivati altri due accompagnatori, diciamo due allenatori, allora è stato un po' più facile. Ma anche la nazionale, quando è fuori a fare le gare, sono 3-4 allenatori. Se è un ribaltamento e il mezzo si rompe, sono cavoli. Cioè lì devi lavorare proprio, devi saper saldare, devi saper verniciare la carenatura, devi saper aggiustare la vetroresina. Si impara proprio a fare il lavoro materiale da fabbro, da meccanico. Solo le grandi squadre hanno dietro il meccanico, e parliamo della Germania e della Russia, essenzialmente.
Ma
tutte
pazzesco.
Le altre squadre, il pilota deve, e il frenatore si devono saper fare anche, saper utilizzare l'attrice, utensili, essere dei bravi meccanici. I tedeschi, vabbè, hanno per loro uno sport nazionale, quindi hanno il meccanico dietro, hanno un'altra struttura.
E mi dicevi quindi che la cosa più difficile è stata trovare un compagno che sarà anche un caro amico, immagino.
Sì, poi col tempo ovviamente diventa una squadra molto affiatata, perché poi questo giro avevo un solo frenatore, ma ad esempio nelle prossime settimane su Cortina ci saranno anche altri nuovi compagni di squadra, e anche diventa un po' come il calcio, ecco, una squadra unica composta da atleti, allenatori, più uno sport di squadra che uno sport individuale, direi.
Scusa, ma cambi anche i frenatori?
Sì, ovviamente si possono anche girare, alternare in base agli allenamenti, per non affaticarli troppo, o anche solo decidere chi magari adesso nel caso del Bob a 4, quelli più forti magari spingono da frenatore, quelli invece più veloci ma meno potenti, magari spingono ai lati. Quindi si gioca anche sui frenatori, dove metterli e come usarli,
Ma è...
anche dalla caratteristica della
Sì.
pista. Se c'è
Ok.
la spinta lunga, è un frenatore che corre lungo, si utilizza quello.
Vantaggio.
Sulla pista dove la partenza è breve ci vuole un frenatore più potente che magari corre meno, però è molto più forte a darti la spinta
E
iniziale.
se il frenatore è
Sì.
pesante, poi devi mettere meno zavorra nella slitta e viceversa. Se più leggero, dovresti zavorrare di più la slitta, perché sennò la slitta tende sempre a partire di sovrasterzo e non è proprio bello. Quindi se il frenatore è pesante di suo è ancora meglio.
Ma è quando siete convocati singolarmente o a squadra?
Viene convocato il pilota
Pilota.
e è un frenatore. Nella nazionale, diciamo, in genere la nazionale convoca un pool di più, due o tre piloti e un po' di frenatori, ecco, non c'è una norma.
Ah.
Si sa già che comunque se quel pilota è il suo frenatore, deve essere convocato per forza, ecco.
Capito, capito.
Perché invece noi adesso come club autonomo nostro, privato, diciamo, siamo molto più liberi, possiamo provare frenatori. Adesso che andiamo a Cortina, ad esempio, sarà lui l'unico pilota e ha ben tre frenatori attorno.
Ah,
Faremo
ok.
delle prove sabato mattina, quello che spinge di più insieme a lui farà la gara, ecco.
E non hai mai avuto paura?
No, ma la paura c'è sempre, anche
Sì?
dopo un po' di tempo, sì, sempre. È quasi impossibile non provare paura durante una discesa, ed è peggio anche se non provarla, perché se non la provi significa che sei troppo sicuro e quindi magari tendi a fare errori molto più gravi di quelli che faresti avendo paura durante la discesa. Bisogna sempre
Sì,
pensare.
non è una paura,
La
non
tensione.
è una paura vera e propria che ti blocca. È un giusto, come dicono nel nostro mondo, diciamo, bisogna avere rispetto della pista, non paura, ma rispetto della pista. Anche se stai facendo una stupida discesa di allenamento sulla pista più facile del mondo, devi sempre avere rispetto, devi pensare che comunque stai scendendo a 120 all'ora sul ghiaccio. E devi sempre essere consapevole che qualcosa ti può succedere, ecco. Per
Certo.
fortuna incidenti gravi ormai sono anni e anni che non succedono. Io sono più preoccupato quando Marco va in giro in moto per Domodossola piuttosto che faccia 10 discese a Innsbruck o a St. Moritz, ecco.
Sì. Quindi il
Perché
prossimo
so che se
appunto.
lì si rovescia, boh, è finita lì, si
Certo.
rovescia. Nel canale, lui sa come si deve comportare in caso di rovesciamento, e invece quando sei in giro in moto per domo in città, lasciamo perdere.
Ma e quindi adesso il prossimo appuntamento che hai, Marco, qual è?
Campionati estivi di spinta di Boba 2 e Boba 4 a Cortina d'Ampezzo il 31 e l'1 agosto.
Tu invece, Paolo?
Io dovrei andare a fare i giudici di gara da gennaio in poi. Mi hanno convocato per una gara a St. Moritz di Coppa del Mondo e una a Wittenberg, sempre in Germania. La terza gara, quella di Königssee a Berchtesgaden, è stata annullata perché l'altro giorno una frana ha buttato giù la pista, praticamente metà pista è stata investita da questa alluvione. E penso che per quest'anno su quella pista non si farà nulla.
Quindi è uno sport impegnativo, costoso. Come fate? Come vi organizzate? Ci sono magari degli sponsor esterni?
Sì, abbiamo degli sponsor esterni. Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare questo gruppo, questa squadra di Lecco, diciamo, che è degli appassionati di Como e Lecco, che ci hanno chiamato loro, praticamente sapendo che Marco, dopo il monobob, era rimasto fermo per quasi una stagione. Hanno detto: ma non è possibile che un ragazzo di 18 anni che ha fatto le Olimpiadi giovanili non riesca a partecipare a qualche gara col Boba 2. Allora ci hanno chiamato, abbiamo fatto una diciamo un team insieme, come noi, come Bob Club Cristallo, ci siamo uniti al si chiama Movimento Sport Popolare, che è una un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, uh-huh. E abbiamo formato questa nuova squadra con altri ragazzi e stiamo portando avanti proprio una promozione di questo sport, portando giovani, ragazzini come Marco, dai 18, 20 anni, 22 anni, avvicinandoli a questo sport. Non è facile perché ci vogliono tanti soldi, ecco. Però sembra che gli sponsor arrivino, ecco, adesso.
Bene ragazzi, allora io intanto vi ringrazio per questa chiacchierata che è stata veramente grazie. Interessante. Grazie.
Grazie
a voi, grazie ciao,
mille,
grazie ciao. A voi.
Grazie a Paolo e Marco Farina per essere stati con noi e grazie a tutti per l'ascolto. Io sono Maria Elena Gandolfi, sono giornalista e mi occupo di comunicazione. Se avete interviste da proporre o domande da fare, potete scrivermi a 4chiacchiere@blu.it. Clicca segui per non perdere nemmeno una puntata del mio podcast.